cos'era successo prima, almeno un mese prima di questa data fatidica, quella della battaglia del generale Custer. Ma come si erano preparati gli schieramenti? Qual era lo scenario? Che cosa pensavano? Che cosa avevano fatto precedentemente? Taro seduto era riuscito a mettere al riparo l'ultimo gruppo di fuggitivi sulla sponda a ovest del villaggio, mentre la prima ondata stava già marciando verso nord. Dopo un'attenta valutazione della strategia messa in atto dall'esercito, Cavallo Pazzo e i suoi compagni presero una rapida decisione. Re Corvo avrebbe guidato il suo contingente di Hunk Papa su per la gola, alle cancagna di Yates, mentre Cavallo Pazzo si sarebbe mosso per andare a proteggere le donne e i bambini. Infilandosi tra Custer e i fuggitivi, mirava di attraversare un altro guado, quello a nord del villaggio, e a cerchiare i soldati spingendoli contro il gruppo guidato da Re Corvo. Una marea di Cheyenne lo seguì, mentre si lanciava attraverso le acque basse del Little Big Horn e spronava il suo pony su per il vallo. Cavallo Pazzo e Falco Volante voltarono su per la lunga strettoia denominata in seguito Calhoun Coulee. Da questa posizione era possibile vedere il battaglione di Custer mentre raggiungeva la cima del Calhoun Ridge, il luogo prescelto per il ricongiungimento delle truppe. Sceso di sella, Cavallo Pazzo prese la mira con il suo Winchester e cominciò a sparare una serie di colpi ravvicinati in direzione della cima. Secondo Falco Volante, tutti i tiri andarono a segno, disarcionando ciascun soldato. Iperbole a parte, questi spari diedero il via alla fase finale della battaglia del Little Big Horn. Mentre Cavallo Pazzo raggiungeva il campo di battaglia, le cinque compagnie di Custer si erano riuniti lungo il Calhoun Ridge verso le 16:45. Di circa 210 uomini soltanto, uno sarebbe sopravvissuto alla prima ora del combattimento che seguì. Carley, un giovane scout Crow, che aveva lasciato il resto del gruppo 10 minuti dopo aver raggiunto la cima, in quanto incaricato di riferire al generale Terry. I ricordi di Carley, di questi minuti cruciali, durante i quali Custer ripensò la tattica d'azione, ci permettono di farci un'idea dei cambi di strategia messi in atto dal comandante a battaglia iniziata. Venne dato il segnale della adunata degli ufficiali e Custer valutò con i suoi subalterni la loro attuale posizione. Occupavano un'altura che si estendeva a est per 2 chilometri abbondanti, fino al Calhoun Hill. Da lì, il lungo e stretto crinale correva verso nord per un altro chilometro e mezzo e terminava in una collinetta attraversata dalla Rawin Coulee, una gola che era ricca di corsi d'acqua, sulla quale i guerrieri, a seguito di Cavallo Pazzo, avevano cominciato a inerpicarsi. Da lì, Custer avrebbe potuto sferrare un attacco, accerchiando la gente fuggita dal villaggio. Essendo prioritario tenersi sulla difensiva, gli ufficiali potrebbero aver concluso che il terreno frastagliato e scosceso del crinale rappresentarsi il luogo migliore per riunire tutta l'armata e al contempo proteggere i cavalli. Custer inviò quindi in avanscoperta una prima squadra di soldati a cavallo che voltarono a nord e cavalcarono lungo il versante che dava verso il fiume, per schierarsi infine parecchie centinaia di metri più in là, sotto la cresta del crinale. Il grosso delle forze seguì lungo il Calhoun Ridge, lasciando una seconda squadra nel punto, dove poco prima si erano riunite le compagnie. Nel giro di un minuto o poco più, una raffica di spari spazzò l'altura. Ad alcuni uomini venne ordinato di uscire dalle file, smontare da cavallo e cominciare a sparare nella gola. Un'azione che ben presto bloccò l'avanzata degli indiani. Ma una seconda raffica trucidò la squadra lasciata sola all'estremità dell'altura. Messisi in salvo sulla Callum Hill, i militari furono costretti a consultarsi ulteriormente. Stava per essere approntato un nuovo piano che avrebbe permesso l'attacco e lo sgombro delle gole, quando numerosi rinforzi indiani in arrivo dal villaggio si riversarono sulla parte alta del Callum Coulee. Cavallo Pazzo e i suoi cominciarono a salire per l'altura, schierati a ventaglio, balzando da riparo in riparo o portando per le briglie i loro cavalli. Ancora più che sul Rasebod, in questa azione Cavallo Pazzo avrebbe alternato in modo imprevedibile tattiche di penetrazione strisciante e assalti frontali di massa. Per l'ennesima volta Custer divise il suo battaglione in due. Lui avrebbe accompagnato l'ala sinistra delle compagnie E e F di Yates nel tentativo di avanzare lungo lo stretto crinale, con il doppio obiettivo di trovare il modo di attraversarlo per raggiungere la collina e di sistemarsi in posizione difensiva, data la situazione di incerto equilibrio. Per mantenere la comunicazione con i soldati di Reno, più a sud, l'ala destra, guidata da Keogh, ossia le compagnie C, I e L, avrebbero tenuto la parte meridionale dell'altura, fungendo da barriera contro gli indiani, che continuavano ad affluire dal villaggio. Quando l'ala guidata da Custer partì intorno alle 16:55, furono sparate due raffiche di fucileria a copertura dell'azione. Poi l'ala a sinistra, con in testa la compagnia E, si mosse al trotto lungo il versante est del crinale, lasciandosi così alle spalle l'ala destra, che prendeva posizione già in preda al nervosismo. Molti uomini sembravano riluttanti a smontare di sella e, come notò Corley mentre saliva a cavallo per partire, alcuni soldati, presi dal panico, rincorsero le compagnie di Custer che si allontanavano. Quasi nello stesso istante furono intercettati da una sparatoria che veniva da un burrone pieno di soldati sul lato est del crinale. Tiri incrociati cominciarono a fioccare anche da un grosso contingente di indiani che sparavano dal versante affacciato sul fiume. Ed erano i guerrieri di Cavallo Pazzo che stavano passando dalla fase di avvicinamento silenzioso a quella dell'assalto frontale. Improvvisamente essi si lanciarono all'attacco, spingendo la piccola squadra dell'avanguardia sulla cima del crinale. Questo drappello, assieme ai soldati spaventati che avevano abbandonato l'ala a destra, si affrettò a raggiungere Custer, non appena il suo gruppo si avvicinò alla collina che segnava l'estremità settentrionale dello stretto crinale. Il capitano Keogh, intanto, aveva schierato le sue tre compagnie lungo la sottile striscia lunga circa 800 metri che dal crinale portava alla Callum Hill, dove la compagnia L si dispose in posizione di tiro davanti alla minaccia più immediata. Minaccia più immediata composta da centinaia di guerrieri che da sud si infilavano nei burroni e risalivano l'erta che portava all'altura ed erano sparpagliati in un ampio fronte. Alcuni guerrieri corsero l'occasione per bersagliare con lanci di frecce la linea schierata a terra dalla compagnia L e per disperdere una trentina di cavalli con i relativi preziosi carichi di munizioni. Il comandante della compagnia, il tenente James Calhoun, ordinò di fare fuoco. Molti assalitori si dileguarono tra i canali della gola, cercando però subito dopo delle nuove vie su cui sferrare un attacco. Alcuni si spostarono verso est per cercare un nuovo varco verso l'ala destra del battaglione, mentre gli Cheyenne si portarono a sinistra, lungo il Calhoun Ridge. Per controbattere all'offensiva Cheyenne, un distaccamento della compagnia C, guidata dal tenente Arrington, venne schierato nello stesso punto in cui si erano riunite le compagnie, ossia la punta del Calhoun Ridge, che dava verso il fiume. Squillò una tromba e i palafrenieri delle compagnie I e L si spostarono sulle pendici alte del Calhoun Gully, protette dalla compagnia di Arrington, e fuori dal tiro diretto degli indiani che arrivavano da sud. Finalmente, l'azione dell'ala destra calò di intensità per una decina di minuti. La breve tregua sedò per un attimo la tensione, mentre i guerrieri, in numero sempre crescente, si infilavano su per i canaloni e andavano ad occupare ogni minimo pertugio sulla cima della collina. Nel frattempo, l'ala sinistra di Custer era riuscita a superare la collina, arrivando all'estremità nord del crinale e voltando a ovest verso il fiume. La compagnia E, guidata dal tenente Algernon Smith, si riposò qualche minuto, mentre Custer e gli altri ufficiali del suo seguito scortavano al fiume Yates e la compagnia F, in un tentativo di guado. Mentre Custer scendeva a valle, le prede su cui puntavo erano in bella vista. A poco più di 2 chilometri dall'altra parte del fiume, Custer osservò Falco Volante. Era proprio di fronte alle donne che si erano radunate sul fiume. La gente fuggita dal villaggio si era infatti raccolta nel fondovalle coperto di cespugli che costeggiava. 10 Squaw Creek, proprio di fronte, a un guado che avrebbe permesso a Custer di annientarli all'istante. A protezione delle donne e dei bambini, stremati dalla fuga, era giunto un gruppo improvvisato di giovani e anziani che, appena la compagnia di Custer si avvicinò al fondovalle, aprì il fuoco da dietro i salici. 1 o 2 attaccanti furono disarcionati e fu forse in questa azione che perse la vita il corrispondente del New York Herald. Era Mark Kellogg. A quel punto Custer ordinò alla compagnia F di tornare su per la collina. Gli eventi precipitarono. Ondate di guerrieri, soprattutto Cheyenne e Ungpapa, attraversavano la Deep Ravine e piegarono a sinistra verso i prati immediatamente sottostanti il promontorio su cui si trovava Custer. L'ala sinistra del battaglione fu bersagliata di spari. I guerrieri si lanciarono in una impavida corsa attraverso il fiume nemico. Non si trattò di un'azione realmente pericolosa, ma costrinse i soldati a riprendere la posizione di tiro. Disponendosi a cuneo, la compagnia F si schierò davanti al fiume, mentre la compagnia E fronteggiava la carica che scendeva dal Deep Ravine. Cavallo Pazzo e i suoi, intanto, seguirono lo stretto crinale e si incanalarono nelle forme giù un lungo burrone che puntava verso nord, formando una sorta di cornice tutto intorno al crinale stesso. Risalendo lungo il burrone, i guerrieri riuscirono a penetrare sui fianchi entrambi le ali del battaglione. Mentre infuriava lo scontro, i guerrieri che provenivano dalla zona dello Squaw Creek si ricongiunsero agli uomini di Cavallo Pazzo, completando così l'accerchiamento del battaglione di Custer. A questo punto, un fronte compatto di guerrieri seguì i movimenti di Custer attraversando il lungo promontorio, bersagliandolo con un fuoco intermittente dalla collina alle spalle dei tiratori schierati, mentre un d'appello si infilava nello spazio vuoto tra le compagnie e metteva in fuga un gran numero di cavalli. Nel frattempo, Cavallo Pazzo aveva continuato a procedere in parallelo all'ala destra, mantenendosi sopra la gola, a meno di 100 metri a nord-ovest della compagnia L del tenente Calhoun. Il grosso delle forze indiane, in costante crescita, era in grado di tirare contro la retroguardia di Calhoun, in cima alla Calhoun Hill, e contro la compagnia di Keogh, che era smontata da cavallo e fungeva da riserva lungo il versante est del crinale scosceso. A seguito di una sventagliata di spari diretti dalla compagnia L contro l'assalto che proveniva da sud, un gran numero di guerrieri si spostò da lì verso est, in supporto a Cavallo Pazzo. Tra questi c'era Toro Bianco. Fremente davanti alla scelta di Cavallo Pazzo di tirare solo da una lunga distanza, cominciò a suggerire con insistenza un attacco. Ma il comandante militare degli Oglala non si lasciò indurre a un'azione che riteneva prematura. Cavallo Pazzo era infatti consapevole che l'esito della battaglia sarebbe dipeso dalla posizione tenuta sull'ala destra, la sola che poteva garantire a Castel un contatto con le compagnie di Rino e Bintin. Cavallo Pazzo era stato costretto a sveltire le sue manovre, perché glielo imponeva l'accerchiamento che aveva ormai raggiunto il guado del villaggio, ma diede prova di saper padroneggiare le diverse necessità tattiche imposte dalle circostanze. Mentre Custer era troppo rigido per adottare una strategia flessibile. Cavallo Pazzo sperava che i guerrieri dislocati nel settore nord del campo di battaglia sarebbero riusciti a bloccare l'ala sinistra di Custer, che stava a est del fiume, isolando così due tronconi del battaglione. Ma intanto lui, insieme a un gruppo di guerrieri sempre più numeroso, aspettava di fronte all'ala destra e aspettava il momento giusto per annientarla con una serie di attacchi lanciati dalle diverse gole del crinale. A questo punto avrebbero potuto circondare anche l'ala sinistra, la più debole, e di portare in salvo le donne e i bambini impauriti che aspettavano tra i cespugli dello Squaw Creek.